era stato preparato in lavoro per il concilio, questo capitolo non c'era. Non c'era perché non si parlava molto nella Chiesa cattolica di popolo di Dio. Si era cominciato a parlarne soprattutto al seguito di studi biblici e nel movimento liturgico. Lercaro, tanto, prima del concilio, chiamava il popolo di Dio che è in Bologna, come usava la Chiesa di Dio in Bologna, ma non aveva preso piede nella ecclesiologia di prima del concilio, benché sia un tema molto presente nella Sacra Scrittura, l'avete presente tutti, specialmente per quello che riguarda il popolo di Dio dell'Antico Testamento.
Israele.
Poi con tutte le implicazioni nel Nuovo Testamento, però nella teologia sulla Chiesa non entrava. Entrò poi in un secondo momento, in un secondo schema, quando il primo fu quasi immediatamente rifiutato e fatto rifare, nello schema successivo, che non è quello definitivo, quello di adesso, era presente, ma era presente in una collocazione molto diversa. Era presente al terzo posto, dopo la Chiesa Mistero, la gerarchia e il popolo di Dio e laici. Sentite com'è tendenzioso questo modo di parlare del popolo di Dio e laici, che lasciava intendere che la gerarchia non fosse il popolo di Dio, ma fosse sopra o comunque altro rispetto al popolo di Dio. Ovviamente questo non ha trovato l'approvazione del concilio e dopo ulteriori rimaneggiamenti e discussioni profonde entrerà come è adesso, diventò un capitolo a sé, al secondo posto dopo il mistero della Chiesa, quasi continuandone la teologia, perché anche il popolo di Dio è un mistero, come tutto quello che riguarda l'intervento di Dio nello stato umano per la salvezza, ma al secondo posto, e tutto dedicato a questo tema della Chiesa come popolo di Dio. E ricchissimo, vedremo, di spunti, di proposte, molte anche nuove. Bisogna dire che la fortuna di questo capitolo e della sua tematica è stata dovuta in gran parte a ciò che per molti secoli era un po' mancato nella Chiesa e nella società. C'era uno spirito più popolare e democratico. Non si può dire, non si deve dire che il popolo di Dio è il capitolo sovversivo antipopolo nella Chiesa e nel documento del Concilio, ma certamente le istanze popolari e democratiche hanno giocato sul fatto di dare importanza a questo aspetto della Chiesa, popolo di Dio. Ed è anche il motivo per cui a molti, anche oggi, non piace insistere sul tema del popolo di Dio, perché teme appunto il popolarismo, il democraticismo, che di per sé non si confanno al mistero della Chiesa. Oh, questo capitolo comincia con il titolo Nuova Alleanza e Nuovo Popolo e dichiara subito all'inizio che in ogni tempo e in ogni nazione accetto a Dio chiunque lo teme e opera la giustizia. Importante, Dio non fa preferenza di persone, tutti quelli che temono Dio e operano la giustizia sono accetti a Dio. Tuttavia, Dio volle santificare la sorella degli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità. Mi viene in mente che in un già citato mio lavoro di un libro per le scuole medie introdussi anch'io un capitolo sulla Chiesa come comunità con queste parole, che Dio non vuole salvare gli uomini individualmente ma attraverso la partecipazione alla vita di un popolo, e mi tornò corretto da Roma dicendo: sbagliato, la salvezza è individuale. Ovviamente non avevo ancora letto il concilio, comunque la salvezza è individuale, ma ogni individuo è collocato in un popolo. Se vedo prima l'individuo e il popolo è una discussione che potremmo anche instaurare, ma è meglio lasciarla stare perché è come l'uovo e la gallina. Scelse quindi per sé il popolo israelita e stabilì con lui un'alleanza. Questo partire con un'argomentazione che fa riferimento alla storia della salvezza è ciò che era sempre mancato nell'ecclesiologia passata, dove l'idea di chiesa era così idea statica, idea che la chiesa è questa, queste cose qui insieme, ecco. Mancava il percorso, mancava tutto l'aspetto storico che invece è importantissimo e che viene recuperato totalmente qui. Per questo chiesa che è popolo di Dio si ripercorre brevemente ma con molta attenzione, molto interesse, la storia della salvezza. Scelse un popolo, stabilì con lui un'alleanza e lo formò lentamente, aggiungendo: tutto questo avvenne in preparazione di quella nuova e perfetta alleanza da farsi in Cristo e di quella più piena rivelazione che doveva essere attuata per mezzo di Dio fatto uomo, in cui già i profeti avevano annunciato il compimento del disegno di Dio cominciato con Israele. Eccomi nei giorni nei quali stringerò con Israele congiunto un patto nuovo, porrò le mie leggi nei cuori, nelle menti, mi avranno per Dio e io li avrò per il mio popolo. Tutti essi, piccoli e grandi, mi riconosceranno di Signore. Continua, sempre per passare in rassegna la storia della salvezza, arrivando al suo culmine, Cristo istituì questo nuovo patto, la nuova alleanza nel suo sangue, chiamando la folla dai giudei e dalle nazioni. Ecco la novità: il nuovo popolo di Dio è dai giudei e dalle nazioni, anche dai pagani, perché si fondesse in unità, non secondo la carne ma nello spirito, e costituisse il nuovo popolo di Dio. Questa frase, il nuovo popolo di Dio, che è usata molte volte, era usata anche prima del concilio, in accenni di solito, accenni polemici nei confronti dell'antico popolo di Dio. Noi siamo il popolo di Dio, dando luogo a quella che è stata chiamata per molto tempo e in parte superata, ma non sempre non da tutti, l'idea della sostituzione. La Chiesa sostituisce Israele, la Chiesa è il nuovo popolo perché il vecchio popolo è stato degradato, è stato mandato via perché non ha risposto alle attese del suo Signore. Invece oggi noi parliamo più propriamente di compimento dell'unità, non di sostituzione. Israele continua ad avere un ruolo di attesa, ma un ruolo, e tutta l'umanità, Israele e anche i pagani, sono chiamati. Questo popolo messianico costituisce una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo tratto in salvo. Quello che un tempo non era popolo, ora invece è popolo di Dio, dice la prima lettera di Pietro. Poi il concilio passa in rassegna le caratteristiche di questo nuovo popolo, con un breve excursus, perché poi molte idee di questo breve escorso saranno riprese nel seguito e anche in documenti successivi che noi vedremo, quelli che riguardano appunto le altre nazioni, quello che riguarda soprattutto gli ebrei, che vedremo a suo tempo collegato con questo. Dice che questo popolo messianico ha per capo Cristo. C'è un capo, Cristo, che l'ha voluto, l'ha fondato, l'ha portato a compimento. Ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali abita lo Spirito Santo come in un tempio. Capo Cristo, la condizione, la dignità dei figli di Dio. Ha una legge, ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati. Ultimo, ha per fine, perché esiste, il regno di Dio, incominciato in terra dallo stesso Dio e che deve essere ulteriormente dilatato finché alla fine dei secoli sia da lui portato a compimento quando comparirà Cristo vita nostra. Fine, avete sentito in Don Cesà, un capitolo importante di questo documento, che è il carattere escatologico della Chiesa, l'attenzione escatologica, la Chiesa è in vista e per il Regno. Un altro aspetto che viene preso in esame, che sarà sviluppato ulteriormente e molto, è quello della universalità di questo popolo. Ci sono chiamati, quindi, un popolo universale, non è più legato solo a una nazione. Il popolo messianico, pur non comprendendo effettivamente tutti gli uomini, anzi apparendo talora come un piccolo gregge, costituisce tuttavia per tutta l'umanità il germe più forte di unità, di speranza e di salvezza. Germe di unità di tutto il genere umano. Ovviamente non è ancora raggiunta questa unità, ma la Chiesa è nel mondo perché sia il germe che produce la perfetta unità. Costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità, eppure lo riassunto ad essere strumento della redenzione di tutti, e con la luce del mondo e sale della terra è inviato a tutto il mondo. È l'aspetto missionario della Chiesa, di questo popolo è inviato a tutti per portare quel messaggio in cui alcuni sono già entrati pienamente. Mi fermo un momento su questo strumento della redenzione di tutti, ci torneremo sopra, ma alcune cose viene chiarire subito. Si torna forse all'idea che soltanto nella Chiesa c'è la salvezza, perché è assunto il popolo per essere strumento della redenzione di tutti, e quelli che non c'entrano, ecco la differenza che io faccio normalmente, è questa. Quando si dice che la Chiesa, popolo di Dio, è strumento, mezzo per la salvezza di tutti, non vuol dire la stessa cosa che vuol dire che tutti sono chiamati a farne parte. Sono due aspetti diversi. Che tutti sono chiamati a farne parte è quello che abbiamo già detto e che ritroveremo nella missionarietà della Chiesa, che va ad annunciare e a chiamare. Ma che sia lo strumento di salvezza per tutti è un'altra cosa. E do come esempio questo. Ovviamente quando uno entra a far parte della Chiesa ha la consapevolezza di quello che è la Chiesa. Uno che ne rimane fuori non ha la consapevolezza. Non lo sa, forse non sa neanche che esista. Ma, ecco il punto, noi diciamo, noi riteniamo che anche per quelli che non ne sanno niente, la Chiesa è strumento di salvezza. In quanto continuatrice dell'opera di Cristo, che è per tutti gli uomini, la Chiesa è lo strumento di salvezza anche per chi non lo sa. Come l'aria, se uno non sa che c'è l'aria, respira ugualmente l'aria, vive perché c'è l'aria. Ah, ma io non lo so, quindi non c'entra niente. Non so se ho chiarito la differenza fra i due aspetti. Strumento di salvezza non vuol dire la chiamata di tutti a entrarci, che è un aspetto presente e importante. Ma vuol dire che anche chi non c'entra, non c'entrava, non c'entrerà mai, sempre prescindendo dalle sue scelte, ovviamente, viene salvato attraverso l'opera della Chiesa. Poi si passa al concetto di popolo di Dio uguale Chiesa. Come già l'Israele, secondo la carne, peregrinante nel deserto, viene chiamato Chiesa di Dio, così il nuovo Israele dell'era presente, che cammina alla ricerca della città futura e permanente, si chiama pure Chiesa di Cristo o Chiesa di Dio in Cristo. È Cristo che l'ha acquistata con il suo sangue, la riempie con i suoi doni, e questa Chiesa è costituita perché sia agli occhi di tutti e di ciascuno sacramento visibile di questa unità salvifica. Sacramento visibile vuol dire la sua presenza nella storia, sacramento visibile di una salvezza che è oltre la storia. La Chiesa, popolo di Dio, vive nella storia, appartiene alla storia, ma non è legato dalla storia del mondo. È nel mondo, ma non del mondo. Differenza notevole che troviamo nelle scritture, specialmente nel Vangelo di Giovanni. Di questa Chiesa in cammino nel mondo, senza essere del mondo, si dice che nel suo cammino attraverso le tentazioni, le tribolazioni, è sostenuto dalla forza della grazia di Dio, che le è stata promessa dal Signore, affinché per l'umana debolezza non venga meno alla perfetta fedeltà, ma permanga degna sposa del suo Signore, e non cessi con l'aiuto dello Spirito di rinnovare se stessa, finché attraverso la croce giunga la luce che non conosce il morto. Qui viene evocata, non sviluppata, lo sarà dopo, l'idea della indefettibilità. La Chiesa non può venire meno, essendo il Cristo presente nella storia, deve rimanere tale, anche se ha bisogno di continuo rinnovamento per rimanere fedele a questa missione che è assicurata, ma che non sempre è vissuta in tutta la sua pienezza. Detto questo, si passa a un nuovo capitolo: popolo di Dio, Chiesa di Dio, sacerdozio comune dei fedeli. Sacerdozio comune dei fedeli è uno degli aspetti più nuovi. Non che l'idea del popolo sacerdotale sia inventata dal Concilio, perché è presente nelle scritture, come voi ben sapete, ma uno sviluppo come gli ha dato il Concilio era impensato nella Chiesa fino a quel momento. Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini, fece del nuovo popolo un regno di sacerdoti per il Dio Padre suo. Infatti, per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito, i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale, un sacerdozio santo, per offrire mediante tutte le attività del cristiano spirituali sacrifici e fare conoscere i prodigi di colui che dalle tenebre li chiamò alla mirabile sua luce. È uno dei passi fondamentali del sacerdozio di tutti i fedeli, di tutti i credenti, la prima lettera di Pietro al secondo capitolo. Tutti quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando insieme a Dio, offrono se stessi come vittima viva, santa e gradevole, e rendono dovunque testimonianza a Cristo. Il sacerdozio comune, tutti i cristiani sono battezzati, tutta la Chiesa è mediatrice tra Dio e il mondo, la mediazione di Cristo vive in tutto il popolo cristiano, in tutti i battezzati. Di questo sacerdozio comune dei fedeli si dice che esso, il sacerdozio comune dei fedeli, è il sacerdozio ministeriale gerarchico, il nostro, quantunque differiscano essenzialmente, non solo di grado. Questa è una frase che è stata molto studiata, approfondita ed è tuttora molto criticata. Siamo tutti sacerdoti, però ci sono due tipi, non solo chi più chi meno, perché riferiscono essenzialmente e non solo di grado, anche se questo livello essenziale poi è tutto sotto lo studio, il microscopio, sia degli esegeti del Concilio che anche dei teologi. Che cosa vuol dire essenzialmente diverso e non solo di grado in pratica? Se tutti siamo sacerdoti, questa differenza essenziale in che cosa consiste? Continua. Sono tuttavia ordinati l'uno all'altro. Questa è già un'affermazione molto importante. Sono diversi, ma sono ordinati l'uno all'altro. Cioè sono l'uno per l'altro. Ognuno a suo modo partecipa all'unico sacerdozio di Cristo. Diversamente, ma la radice di questo albero del sacerdozio è la stessa. Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo e lo offre a nome di tutto il popolo. I fedeli, in virtù del loro legale sacerdozio, concorrono all'offerta dell'Eucaristia, esercitano il loro sacerdozio con ricevere i sacramenti. Si parla di un sacerdozio passivo e attivo. Il nostro sarebbe quello attivo, il vostro sarebbe quello passivo. Noi diamo, voi ricevete, ma sia il dare che ricevere hanno la stessa radice, che è la ministerialità di Cristo. E esercitano il loro sacerdozio con ricevere i sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa. Ovviamente, aver detto questo apre la strada ad altre considerazioni che vengono fatte nel successivo capitolo. Il sacerdozio comune esercitato nei sacramenti. Dov'è che il sacerdozio di tutto il popolo di Dio, si esercita? C'è un bel elenco, sul quale non mi soffermo, dove ognuno dei sacramenti viene presentato come l'esercizio effettivo di questa sacerdotalità di tutto il popolo di Dio. I fedeli incorporati nella Chiesa col battesimo sono destinati al culto della religione cristiana dal carattere sacramentale che ricevono. Col sacramento della cresima vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, arricchiti con una speciale forza dello Spirito, più strettamente obbligati a diffondere e a difendere la fede, come veri testimoni di Cristo. L'Eucaristia. L'Eucaristia è presa in esame sotto due aspetti, quello del sacrificio e quello della comunione. Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa, così tutti, sia con l'offerta che con la santa comunione, compiono la propria parte nell'azione liturgica. Non però in maniera indifferenziata, ciascuno a modo suo. Cibandosi poi del corpo di Cristo nella comunione, mostrano concretamente l'unità del popolo di Dio. Siamo tutti una famiglia perché mangiamo tutti lo stesso pane. E che da questo sacramento è adeguatamente espressa e mirabilmente effettuata. L'Eucaristia, la partecipazione dell'Eucaristia con la comunione, esprime l'unità e la effettua. L'Eucaristia fa la Chiesa fa l'Eucaristia. Quelli che si accostano al sacramento della penitenza ricevono per la misericordia di Dio il perdono delle offese e si riconciliano insieme con la Chiesa, alla quale hanno infitto danno per il loro peccato. Con la sacra unzione, unzione degli inferni, la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, perché alleggerisca le loro pene, li salvi ed esorta a unirsi spontaneamente alla passione e morte di Cristo, per contribuire al bene di tutto il popolo. Inoltre, quelli che tra i fedeli vengono insigniti dell'ordine sacro sono posti in nome di Cristo a pascere la Chiesa con la parola e con la grazia di Dio. Infine, i coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, col quale significano e partecipano il mistero di unità e di fecondità di amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa, si aiutano nella loro crescita tra loro due, le coppie, accettano di educare le prole, e nel loro stato di vita e nella loro funzione mettono in comune il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. Qui c'è una cosa nuova, Pochin me l'ha detto un po' prima anche, ma diventa ufficiale adesso. Da questa missione infatti procede la famiglia, nella quale nascono i nuovi cittadini. In questa famiglia, che si potrebbe chiamare chiesa domestica, era difficile trovare questa formazione prima, famiglia, chiesa, domestica, i genitori devono essere per i figli i primi maestri della fede, prima della parrocchia, prima di qualsiasi altra istituzione. I genitori sono, per il sacramento del matrimonio, abilitati dal sacramento, prima che dalla preparazione, dalla capacità psicologica, dal sacramento sono abilitati, primi maestri della fede, tenuti poi a secondare la vocazione propria di ognuno, muniti di salutari mezzi di una tale abbondanza e di una tale grandezza, tutti i fedeli di ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a una santità. E qui ci sarà un capitolo dedicato proprio alla santità di tutti i membri del popolo di Dio. Altro paragrafo importante: il senso della fede e i carismi del popolo di Dio. Qui vengono passate in rassegna le tre caratteristiche del popolo di Dio a immagine e, diciamo, a effettuazione del triplice potere di Cristo: re, sacerdote, profeta. Popolo regale, popolo sacerdotale, popolo profetico. In questo primo capitolo, il senso della fede e i carismi, è Cristo profeta e re, che viene tenuto come falsariga per parlare del compito della Chiesa. Il popolo santo di Dio partecipa all'ufficio profetico di Cristo, col diffondere la testimonianza. Ecco alcune affermazioni nuove da comprendere bene. La totalità dei fedeli, gerarchia e laici insieme, avendo l'unzione che viene dal santo, non può sbagliarsi nel credere. Cristo profeta, profeta autentico, profeta verace di Dio, la Chiesa che ne continua il compito gode di questa caratteristica di non potersi sbagliare nel credere. È l'infallibilità della Chiesa. Anche questa viene chiamata infallibilità passiva, c'è l'infallibilità attiva di chi insegna, che non può sbagliare nell'insegnare, ma c'è questa infallibilità passiva per cui la Chiesa non può sbagliarsi nel credere. La discussione sarebbe lunga per vedere come le due realtà poi, abbiamo già detto e ripetuto, e si evince dal testo, siano più unite di quello che sembra, nonostante queste separazioni. Comunque, seguiamo il testo, poi se troviamo altre specificazioni ci fermeremo. La Chiesa, la totalità dei fedeli, non può sbagliarsi nel credere. E mostra questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo. Quando, dai vescovi fino agli ultimi fedeli, mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di morale. Nella totalità di chi non si sbaglia vengono messi anche i vescovi insieme agli altri. E non si può dire che anche gli altri, insieme ai vescovi, sono attivi nell'insegnare. Se il cerchio si chiude soltanto quando c'è l'assenso di tutta. È vero che la cortesia dica che quando, specialmente nel capitolo successivo sulla gerarchia, si dice che l'infallibilità pontificia è con il Papa e non ho bisogno di nessuna ratifica da parte di nessuno. Però voi sapete tutto il travaglio che c'è stato in questi discorsi, riprendendo il Vaticano I, per cui teniamo quello che viene detto qua, lo ripeto, la sua autorità dei fedeli non può sbagliarsi nel credere e manifesta questa sua autorità mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando dai vescovi fino agli ultimi fedeli, i laici mostrano l'universale suo consenso in cose di fede e di morale. L'infallibilità piena è questa, quando coincidono, anche se si eseguono in modi diversi, l'infallibilità attiva di chi insegna e l'infallibilità passiva. Quando vengono a coincidere, non nel modo di esprimersi, ma nel risultato, ecco, lì siamo sicuri che c'è l'infallibilità. Ancora avanti. Inoltre, lo Spirito Santo non si limita a santificare e guidare il popolo di Dio per mezzo dei sacramenti dei ministeri, ad adorarlo in virtù, ma distribuendo a ciascuno i propri doni come a lui piace. Dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumere vari incarichi e uffici utili al rinnovamento della vocazione espansiva della Chiesa. A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune vantaggi. Diversi doni, diversi carismi per l'edificazione dell'unico corpo. E questi carismi, dai più straordinari a quelli più semplici e più largamente diffusi, siccome sono soprattutto adatti alle necessità della Chiesa e destinati a rispondermi, vanno accolti con gratitudine e consolazione. Non bisogna però chiederli imprudentemente doni straordinari. Precisazione: il giudizio sulla loro genuinità, è un dono, un carisma, è uno che è diventato matto, e sul loro uso ordinato appartengono a coloro che detengono l'autorità della Chiesa. Ad essi aspetta soprattutto, sentite, tocca ai vescovi, al magistero della Chiesa, però dice che ad essi soprattutto aspetta di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono. Paolo e Tessalonicesi. Altro aspetto che noi riprenderemo negli incontri futuri e sul quale c'è da fermarsi a lungo, perché è l'unico popolo di Dio, è universale, l'universalità della Chiesa, del popolo di Dio universale. Ha già detto che benché non tutti siano già membri di questo popolo, è destinato a tutti e tutti vi sono chiamati. Adesso riprende il discorso e dice: tutti gli uomini sono chiamati a formare il popolo di Dio. Perciò questo popolo, pur restando uno e unico, si deve estendere a tutto il mondo e a tutti i secoli, affinché si adempia all'intenzione della volontà di Dio. In tutte quindi le nazioni della terra è radicato un solo popolo di Dio. Poiché in mezzo a tutte le stirpi egli prende i cittadini del suo regno, non terreno ma celeste.